desiderio di condividere qualcosa che riguarda il nostro futuro, oltre che il nostro presente. E parlare del futuro è un parlare che sicuramente ha sempre avuto un posto speciale nella mente dell'uomo. Questo perché gli esseri umani hanno bisogno di prevedere, hanno bisogno di pronosticare, hanno bisogno di guardare avanti. È qualcosa che è dentro di noi, è nel nostro DNA. Noi dobbiamo cercare di capire prima quali sono gli eventi che accadranno per prepararci agli eventi che incontreremo. E se ci pensiamo bene, le scoperte dell'uomo sono sempre state frutto dell'abilità, della capacità cognitiva dell'essere umano a predire il futuro e prepararsi per realizzare il futuro. Attraverso il nostro pensiero logico, noi abbiamo la possibilità di prevedere le conseguenze di azioni che svolgiamo oggi, che capiteranno domani. Attraverso la nostra immaginazione, invece, possiamo già vedere qualcosa che realizzeremo domani, soltanto potremmo dire attraverso la fede, prima ancora di realizzarla. La nostra mente, i nostri pensieri sono proiettati verso il futuro. E questo è così vero che l'uomo ha sempre cercato di capire, di comprendere il futuro anche attraverso i profeti, lo leggiamo nella scrittura, o attraverso pure i vari divinatori di astri, di elementi della natura, che cercavano attraverso questi di capire cosa sarebbe avvenuto nel futuro. Ci sono anche le pseudoscienze, magari come l'astrologia, che pensano e mirano a prevedere il futuro. La chiromanzia pure nasce per questo, perché il desiderio dell'uomo di guardare avanti lo porta anche a scegliere delle strade poco fattibili, ambigue, pur di cercare di capire cosa c'è davanti. Ma il futuro però è anche un argomento preminente per la fede. Perché la fede è qualcosa che guarda verso il futuro. Sappiamo che è speranza di cose che noi non riusciamo neppure a vedere oggi, dimostrazione di cose di realtà che non sappiamo ancora quantificare. E tutte le religioni hanno il loro ambito e il loro obiettivo nel futuro, perché tutte le religioni predicono il futuro. Tutte le religioni, compreso il cristianesimo, ci parlano del futuro. Noi sappiamo che abbiamo un futuro e un futuro eterno in Cristo Gesù. Amen. Ora, se pensiamo al nostro futuro oggi, sicuramente qualcuno di noi sta vivendo questo periodo, che è un periodo davvero complicato, difficile, con una consapevolezza di un futuro incerto. Il Covid-19 ci ha destabilizzati, ci ha disorientati, ci ha messo di fronte ad una realtà che non ci aspettavamo. Dall'oggi al domani ci siamo svegliati e abbiamo cambiato il nostro stile di vita, e non sarebbe successo in alcun modo se non fosse stato, così come è stato, un virus che ci ha davvero disorientati. E questo sappiamo che ha provocato una crisi sanitaria, una crisi economica, una crisi finanziaria, una crisi mondiale. Tante famiglie sono state in crisi e lo sono ancora, magari per mancanza di lavoro. Tanti hanno perso i loro affetti e sono provati nel loro interno, e molti sono tra quelli che pensano che la nostra vita non sarà mai più quella di prima. Purtroppo ho parlato con tante persone che veramente sono sconcertate pensando al futuro. E non soltanto è qualcosa che viviamo come persone ordinarie sulla Terra, ma anche i nostri scienziati riguardano il futuro e si chiedono che cosa sarà. I nostri politici guardano avanti e si chiedono come sarà la politica domani. Le nostre autorità, gli economisti e anche gli studiosi, i sociologi, gli psicologi guardano al futuro e dicono che cosa sarà, quale sarà la nuova normalità che stiamo andando ad incontrare. Come sarà la politica, come sarà la società. In che cosa cambierà? Ci sarà più nazionalismo? Ci sarà più globalizzazione? Eravamo ormai proiettati verso un tipo di società che accoglieva, che integrava. Adesso invece ci stiamo chiudendo sempre più in noi stessi per paura dell'altro. Ci accostiamo all'altro e quasi ci fa paura, preferiremmo chiuderci nel nostro individualismo. E quindi ci chiediamo, anche dal punto di vista sociale, ci sarà ancora la solidarietà o diventeremo di nuovo tutti egoisti, egocentrici? Ci sarà ancora la libertà o verremo privati della nostra privacy, appunto, di cui si parla molto? Insomma, voglio dirvi
che al di là dei cambiamenti che ci sono, il nostro futuro è assicurato. E i cambiamenti sono necessari perché non ci può essere crescita nella nostra vita, lo accennavo anche nel culto precedente, se non ci sono dei cambiamenti. I cambiamenti ci servono a crescere. È la natura che ci parla di questo. Tutti cambiano, tutti cambiamo e il cambiamento è necessario. La natura è maestra, la creazione che abbiamo intorno a noi è in continuo divenire, non è mai ferma. Ma attenzione però, io non sono qui per parlarvi dei cambiamenti della natura, sono qui per parlarvi invece dell'immutabilità di Dio. Perché tutto cambia, ma Dio non cambia mai. Ed è per questo che la nostra fede è salda ed incrollabile. Tutto cambia, ma non Dio. Cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà, dice il Signore. E Gesù stesso, parlando di sé, che cosa dice? Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Lui non cambia mai, non verrà mai meno. E dunque io vorrei sottolineare qui stamattina due cose importanti sulla immutabilità di Dio. La prima è che l'immutabilità di Dio non è staticità. Cioè, Dio è immutabile, ma Dio non è immobile. A volte possiamo confondere questi due termini, immutabilità con staticità. Ma l'Iddio della Bibbia, lo vediamo, sempre all'opera, non è un Dio statico. È un Dio sempre in movimento, non è un Dio freddo, distaccato, ma è un Dio che con coerenza continua ad agire nella creazione a cui ha dato vita. È un Dio che si rinnova, che crea. È un Dio che si preoccupa di quello che avviene nella terra, è un Dio che interviene nella storia, sulla vita delle persone stesse e delle nazioni. La Bibbia ci presenta un Dio che non dorme mai. Diverse volte nella Bibbia scopriamo che Dio non dorme, neppure sonnecchia, lui è sveglio, è sempre attivo. La seconda precisazione è che l'azione di Dio non è evoluzione, cioè Dio è e sempre sarà, e Dio non diviene. Il fatto che Dio agisca non vuol dire che Dio diviene, cioè che Dio cambia. E il nome proprio di Dio qual è? Io sono colui che sono. È un nome al presente. Io sono colui che sono. Quindi Dio non può cambiare in meglio o in peggio. Dio è perfetto, Dio è eterno, Dio è, Dio sempre sarà. Quindi quando si parla dell'immutabilità del nostro Signore Dio, noi affermiamo che la vita di Dio non cambia, che la vita di Dio è eterna e quindi non può modificarsi. Noi possiamo essere condizionati dal tempo, ma Dio certamente non può esserlo, e quindi non solo Dio non cambia, ma anche il carattere di Dio non cambia, cioè la sua personalità. Io sono colui che sono indica la personalità stessa di Dio, il suo carattere, cioè implica la sua essenza, quello che è interiormente e ciò che continuerà ad essere. E quindi, oltre all'immutabilità di Dio nel suo carattere, non cambia neppure la verità che Dio è e che proclama. La verità di Dio è sempre la stessa e non potrebbe essere diversamente, perché noi sappiamo che il nostro Dio è onnisciente, che il nostro Dio è prescente, e se Dio non sapesse tutte le cose, inevitabilmente sarebbe mutevole. Ma siccome la tua conoscenza è perfetta, quindi anche la sua verità è perfetta. Ciò che Dio dice, quello è. A noi a volte capita di dire delle cose che in effetti poi dopo modifichiamo. Lo facciamo perché siamo esseri umani, rivediamo i nostri ragionamenti, rifacciamo i nostri calcoli, magari abbiamo le idee più chiare su un certo argomento e quindi definiamo meglio i nostri propositi. A volte ci rimangiamo quello che diciamo perché ci rendiamo conto di aver sbagliato, riconosciamo i nostri limiti. Ma Dio non vive questo che noi possiamo vivere invece. Noi siamo instabili, ma Lui è stabile, immutabile, è uno dei suoi attributi l'immutabilità. La parola del nostro Dio dura per sempre. Così la Bibbia ci dice che i progetti di Dio non cambiano mai, che i piani di Dio non cambiano mai, e ciò che Dio ha determinato, Lui sicuramente lo realizzerà. Ci crediamo in questo? Siete d'accordo con me? Progetti immutabili di Dio. Dio non rivede i suoi piani, Dio non lo fa mai, non ha bisogno di farlo, perché Dio è perfetto.
perché Dio è perfetto, e sulla base di questa conoscenza completa che Dio ha, allora egli agisce nella maniera migliore. Quindi Dio si muove nel passato, nel presente e nel futuro, e Dio non va mai incontro a delle emergenze. A noi qualche mese fa ci hanno detto emergenza Covid. Covid non è un'emergenza per Dio. Dio non va incontro a delle emergenze. Dio non ha degli imprevisti. Dio non si trova mai di fronte a qualcosa che lo possa cogliere di sorpresa. E anche il sacrificio stesso di Gesù non è un piano escogitato all'ultimo momento dal Signore per venire a riparare i peccati dell'uomo, ma era tutto già pronto fin dalla fondazione del mondo. È tutto stabilito da Dio. Tutto era previsto. Ed è per questo, cari nel Signore, che in questo clima di incertezza che tutti stiamo vivendo, pur non sapendo cosa ci sarà domani, cosa ci riserverà domani il nostro futuro, possiamo ricordare a noi stessi che se Dio non cambia perché è immutabile, anche la sua fedeltà resterà tale nella mia e nella tua vita. Amen. Questo deve incoraggiarci. Il nostro futuro è assicurato perché il nostro futuro ha un nome, è Dio. Questo è il nostro futuro. Bene, partendo da queste considerazioni, adesso vogliamo leggere il testo che abbiamo davanti. Lo leggeremo tutto, sono tanti versi, mi prenderò qualche minuto in più rispetto al culto precedente, sono stato nei 20 minuti, ma forse stavolta sforo, ma voi mi perdonerete, tanto mangiare un quarto d'ora più, non c'è il terzo culto, no? Anche noi abbiamo i due culti la mattina come voi, esattamente come voi. Giobbe 19, dal verso 1 voglio leggere il testo con voi. Allora Giobbe rispose e disse: fino a quando mi affliggerete e mi tormenterete con i vostri discorsi? Sono già 10 volte che mi insultate e non vi vergognate di malmenarmi. Ammesso pure che io abbia sbagliato, il mio errore concerne me solo. Ma se proprio volete insuperbire contro di me e rimproverarmi la vergogna in cui mi trovo, allora sappiatelo, chi mi ha fatto torto e mi ha avvolto nella sua rete è Dio. Ecco, io grido violenza e nessuno risponde, imploro aiuto, ma non c'è giustizia. Dio mi ha sbarrato la via e non posso passare, ha coperto di tenebre il mio cammino, mi ha spogliato della mia gloria e mi ha tolto dal capo la corona, mi ha demolito pezzo per pezzo e io me ne vado. Ha sradicato come un albero la mia speranza, ha acceso la sua ira contro di me, mi ha considerato come suo nemico. Le sue schiere sono venute tutte insieme, si sono spianate la strada fino a me, hanno posto il campo intorno alla mia tenda, egli ha allontanato da me i miei fratelli, i miei conoscenti sono divenuti degli estranei per me. Mi hanno abbandonato i miei parenti, gli intimi miei mi hanno dimenticato, i miei domestici, le mie serve mi trattano come un estraneo, ai loro occhi io sono un intruso. Chiamo il mio servo e non risponde, devo supplicarlo con la mia bocca. Il mio fiato ripugna mia moglie. Faccio pietà a chi nacque dal grembo di mia madre. Perfino i bimbi mi disprezzano. Se cerco di alzarmi, mi deridono. Tutti gli amici più stretti mi hanno in orrore. Quelli che amavo si sono rivoltati contro di me. Le mie ossa stanno attaccate alla mia pelle e alla mia carne e non mi è rimasta che la pelle dei denti. Pietà. Pietà di me, voi, amici miei, poiché la mano di Dio mi ha colpito. Perché perseguitarmi come fa Dio? Perché non siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole fossero scritte, se fossero impresse in un libro, se con lo scalpello di ferro e con il piombo fossero incise nella roccia per sempre. Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo senza la mia carne, io vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole. Lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro. Il cuore dal desiderio mi si consuma. Gloria al Signore. Il testo ci parla di un uomo, appunto, Giobbe, lo conosciamo, che perde tutto quello che ha. Perde i suoi beni, i suoi averi, perde i suoi figli. Inoltre contrae una bruttissima malattia che deturpa il suo corpo e come se non bastasse i suoi amici lo accusano. gli attribuiscono delle colpe presunte che sarebbero la causa di tutti i suoi guai, le sue sofferenze. Giobbe è davvero solo, abbiamo letto questo testo, è molto forte, imprime proprio la sofferenza di Giobbe. Persino sua moglie non riesce a starle vicino in questo momento difficile ed egli vive la sua sofferenza nella solitudine. Ma è proprio in questo momento così difficile che Giobbe realizza qualcosa di straordinario, sul quale forse non si era mai, sulla quale non si era mai soffermato abbastanza prima. Io so che il mio Redentore vive. Non vedo più nessuno intorno a me, non ho più forze in me, ma io so che il mio Redentore vive. Che meravigliosa espressione di fede. E notate che questa frase inizia con un ma. Non dice io so che il mio Redentore vive semplicemente, ma io so. Giobbe desidera, al verso 23-24, che le sue parole siano scritte in un libro, incise su una roccia, come la testimonianza nel tempo della sua innocenza davanti a Dio. Però questo non gli è possibile. E allora si appella ad una testimonianza superiore a quella di sé e dice io so che il mio Redentore vive, la testimonianza di colui che è al di sopra della sua vita. E qui scopriamo la convinzione di Dio, di Giobbe su Dio. E in ebraico questo io che esprime Giobbe, Ani, è messo in enfasi e indica che Giobbe non solo è convinto, ma Giobbe è pienamente determinato in ciò che sta dicendo. Potrebbe essere tradotto, sì, io lo so, io lo credo fermamente, nessuno me lo potrà mai togliere dalla mente, che il mio Redentore vive. È un inciso molto forte. Nonostante questa sofferenza, Giobbe guarda con fiducia verso il futuro. Giobbe guarda il suo Redentore e la sua fede si rinnova, guarda in alto. Quindi nonostante le afflizioni si siano abbattute violentemente sulla vita di Giobbe, Giobbe fa una grande dichiarazione di fede. La mia fede non verrà mai meno perché il mio Redentore è vivente. Ed è qualcosa di profetico che poi rivedremo, perché chiaramente questa immagine, queste parole che Giobbe non poteva prevedere, erano già rivolte verso Cristo il Signore, il nostro Redentore. La relazione di Giobbe con Dio pure ci colpisce, oltre alla sua convinzione. Perché è vero che Giobbe nei capitoli, che anche precedono questo che abbiamo letto, si rivela in tutta la sua fragilità. Mostra tutti i suoi limiti, tutte le sofferenze sicuramente incidono sulla sua personalità, però afferma alla fine di tutto che quel Redentore vivente è il suo Redentore, cioè parla di un Redentore che è personale, non è un Redentore qualunque, ma è il suo Redentore. E nella Bibbia il rapporto con Dio è sempre un rapporto personale, viene sempre inciso e impresso questo nella Scrittura. Il rapporto con Dio è un rapporto individuale. Gesù dice che chiama le sue pecore come? Per nome, è qualcosa che appartiene a Lui, sono le sue pecore. E Paolo ai Galati dice che Cristo ci ha amati. E Dio ci ha amati dando il suo figlio, il quale ha dato la sua vita per chi? Per noi. Di nuovo questo inciso personale. Ai Colossesi dice Cristo è in noi. Notate quindi questo rapporto personale con Dio, che già Giobbe vive. Questo Redentore della sua vita, così personale, è un Redentore vivente. Tutto può finire, ma il Redentore continuerà a vivere. Questa è la realtà. E con lui tutte le sue promesse. Il Redentore continuerà a prendersi cura di Giobbe anche dopo la sua morte. Questa è la convinzione di Giobbe. Ora, è interessante notare che nell'Antico Testamento questo termine Redentore è Goel ed ha un bellissimo significato. È usato in diversi modi. Intanto sul versante giuridico, Goel era colui che faceva giustizia. Nel caso in cui magari una persona veniva uccisa, la legge prevedeva anche la figura appunto del Redentore, del Goel, del vindice, dice la scrittura, del vendicatore di sangue, che poteva essere autorizzato, solitamente era un parente prossimo, poteva essere autorizzato dai sacerdoti a vendicare il parente che era stato ucciso. Questo è Goel, il vendicatore. Sul versante civile, invece, Redentore è colui che riscattava l'eredità che stava per andare perduta. Lo leggiamo per esempio nella storia di Ruth e di Boaz, quell'eredità che era perduta, sembrava perduta a causa della morte dei figli di Naomi, viene invece riscattata da Boaz, il vindice, il redentore. E anche sul versante teologico Dio stesso si definisce il Goel del suo popolo, cioè il liberatore dalla schiavitù dell'Egitto, il liberatore dall'esilio babilonese. Quindi questa parola redentore indica difendere, nello stesso tempo soccorrere, nello stesso tempo salvare. Alla fine, dice Giobbe, il redentore si alzerà sulla polvere. E questa frase è una frase che ha un'impressione giuridica. Si riferisce a chi sarà l'ultimo a parlare in tribunale, colui che si alzerà, il giudice dunque, che darà la sentenza definitiva. Significa che la decisione del Redentore sarà la decisione definitiva, la parola ultima, senza ricorso, si alzerà in piedi, cum è in originale, si alzerà in piedi, cioè starà in piedi e darà la sua sentenza. È un'espressione legale che viene utilizzata ancora oggi in tribunale, è il giudice che si alza in piedi, che prende posizione nell'esercizio delle sue funzioni. In precedenza, nei capitoli precedenti, già dal capitolo 9, Giobbe aveva espresso il desiderio di avere qualcuno che facesse da arbitro, qualcuno che mediasse di fronte alla sofferenza che viveva con tutto ciò che era intorno a sé. Aveva bisogno di un redentore e questo redentore lo trova. Il suo Goel è testimone, arbitro appunto, di ciò che sta avvenendo, è avvocato perché lo difende, è intercessore ed è giudice nello stesso tempo, colui che sentenzia. Questo redentore si alzerà sulla polvere, abbiamo letto. Significa che il redentore difenderà l'imputato anche dopo la sua morte. Oltre la sua morte, si alzerà dalla polvere. Quindi Giobbe nella sua fede, senza rendersene conto, anticipa tutto quello che poi noi viviamo attraverso il Nuovo Testamento, per mezzo della grazia di Cristo Gesù. Cari fratelli e care sorelle, ancora oggi il nostro Redentore ci difende davanti alle accuse che l'avversario continua a compiere nei nostri confronti, e davanti al Padre è lì a difenderci e intercedendo per noi, esattamente come viveva Giobbe, quella sua condizione. L'azione mediatrice di Gesù acqueta l'ira di Dio nei nostri confronti. Egli è il nostro Redentore, il nostro Avvocato, Lui sostiene la nostra innocenza, sono puri, non cerca delle circostanze attenuanti, perché Gesù sa che siamo colpevoli, ma mette la sua vita al posto nostro. Egli che è vicario della nostra vita interviene, si pone al nostro posto, prende la nostra pesantezza dei peccati, muore al posto nostro e davanti al Padre si rivolge dicendo: la mia morte e la mia resurrezione giustificano i loro peccati. Gesù è in grado di salvarci completamente, questa è la realtà, in vita e in morte. Perciò il nostro futuro è assicurato. Ecco perché non dobbiamo vivere nell'ansia, ecco perché non dobbiamo vivere nell'insicurezza, ecco perché non dobbiamo avere paura del nostro futuro. Io so che il mio Redentore vive, vuol dire che il mio e il tuo futuro sono assicurati in Cristo Gesù. Amen. Giobbe per fede aveva una prospettiva certa per il futuro, e quella situazione triste che viveva non avrebbe ostacolato questa certezza. Io vedrò Dio, dice, lo contempleranno i miei occhi, io contemplerò Dio, i miei occhi saranno quelli a contemplarlo e non quelli di un altro. E poi dice pure: non lo vedrò come giudice, lo vedrò a me favorevole. Bello, vero? Io lo vedrò favorevole nei miei confronti. Giobbe è convinto che Dio farà giustizia in vita e farà giustizia anche dopo la morte. E sarà proprio così, perché noi sappiamo che Giobbe riceverà il doppio della benedizione da parte di Dio in vita, e poi naturalmente il suo incontro felice con Dio dopo la morte. E questa dottrina ci riporta ad una dottrina più chiara nel Nuovo Testamento, che è la dottrina della giustificazione. La giustificazione che cos'è se non un atto giuridico della grazia di Dio verso di noi? Tramite la giustificazione Dio dichiara giusti gli ingiusti, coloro che non se lo meritano. Tramite la giustificazione, attraverso la nostra fede, noi siamo riconciliati con Dio, come dice Paolo ai Romani. Abbiamo pace con Dio mediante la riconciliazione per fede. E questo giusto e integro Giobbe, quindi sa già che non sono le sue opere che lo renderanno giusto davanti a Dio, ma è la sua fede in Dio che lo giustificherà. È importante, perché la giustificazione non è per opere, lo sappiamo, è il dono di Dio. E questo immenso dono deve liberarci dall'ansia. Questo immenso dono deve liberarci dalle paure del futuro. Se noi dovessimo essere accettati per quello che facciamo, per quello che diciamo, per i nostri meriti, noi non saremmo mai sicuri di aver superato l'esame davanti a Dio, di essere ammessi alla classe superiore. Ma proprio perché questo non avviene attraverso i meriti, la giustificazione ci assicura che Dio ci accetta per quelli che siamo. Dio ci accetta così come sei. Per questo oggi ti puoi liberare dai dubbi, ti puoi liberare dalle ansie, perché la giustificazione non dipende da te. Meraviglioso, vero? Non dipende dai tuoi sforzi. Non sono i tuoi meriti, sono i meriti di Cristo che ti giustificano. Dio addebita a Gesù tutti i miei e i tuoi peccati e accredita a me e a te tutte le virtù e i meriti di Cristo. È straordinario. La giustificazione, cioè, è una giustizia al di fuori di noi. È qualcosa che dipende da altri, eppure Dio la compie in favore nostro. Non è nostra, è un beneficio che godiamo per grazia. E infine c'è un'altra cosa che impariamo da Giobbe: il suo profondo desiderio di vedere Dio. Leggiamo qui il cuore, al verso 27, dal desiderio mi si consuma. Giobbe sente vibrare il suo cuore dal desiderio di vedere Dio. Ma è normale che sia così. Se noi sappiamo che Dio ha perdonato i nostri peccati e ci ha spianato la strada per il cielo, è naturale che poi non vediamo l'ora di vedere il nostro Signore che ci abbraccerà, ci accoglierà e ci renderà felici per l'eternità. La sua presenza, quindi, ci rende consapevoli delle gioie che ci aspettano. E le gioie che aspettano ai credenti sono gioie a sazietà, dice la Scrittura. Non è così. Gioie a sazietà. Quindi, in conclusione, come dobbiamo affrontare le sofferenze e le ansie della vita? Come possiamo guardare al nostro futuro con sicurezza? Gesù è il nostro Redentore. Quindi il tuo futuro, caro fratello, caro amico, è assicurato. Un uomo di Dio, un grande uomo di Dio, uno scrittore, scrisse, Packer si chiama, le coscienze malate sono di due tipi: quelle non abbastanza consapevoli di peccato o quelle non abbastanza consapevoli del perdono. Spesso la nostra coscienza oscilla tra queste due posizioni, la prima e l'altra. O non ci rendiamo veramente conto della natura di Dio, che è una natura che porta all'amore e al perdono, o non ci rendiamo veramente conto della nostra natura, invece, che tende al peccato e alla disubbidienza. Siamo consapevoli di essere dei peccatori? Questo è importante. Ne abbiamo parlato nella prima meditazione, nel primo culto, il bisogno, la consapevolezza di avere bisogno di Dio e di essere perdonati. Se siamo consapevoli, allora sappiamo anche che la risposta a questo bisogno è Gesù, che ci salva e ci libera dai nostri peccati. Se pensiamo al nostro futuro con l'ansia, con la paura, anche in questo caso la risposta è Gesù, perché tutto può cambiare, ma Gesù non cambia mai. Egli è la roccia dei secoli. Se siamo abbattuti o se siamo provati stamattina, anche in questo caso Gesù è la risposta per noi, perché lui è fedele e resterà fermo nel tempo e continuerà a provvedere ad ogni nostro bisogno. Se invece stai pensando che sia qualcosa di ingiusto quello che ti è capitato, che non te lo meritavi tutto quello che stai vivendo, sappi che in Gesù trovi il tuo difensore e nello stesso tempo il tuo giusto giudice, che saprà sentenziare, saprà dire l'ultima parola, saprà darti la gioia di vederti benedetto nella sua volontà, strabenedetto, doppiamente benedetto come Giobbe, perché il nostro Dio è fedele. Che cosa serve perché tutto questo accada? Bisogna crederci. Io so che il mio Redentore vive. Amen. Possa Dio benedire la sua parola al nostro cuore e possa Dio aiutarci a realizzarla pienamente. Cari fratelli e sorelle, non vogliamo guardare al presente e al futuro con quell'attenzione che provoca preoccupazione, ma vogliamo guardare al presente e al futuro con quella certezza che ci fa guardare avanti in un futuro assicurato. Dio ci benedica.